Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Calma di vento, temperatura 23, autorizzati ai 15, altimetro 1013. Sono le ultime parole rivolte dal pilota del DC-9 Itavia, Domenico Gatti, alla torre di controllo di Palermo Punta Raisi, mentre sta per iniziare la manovra di discesa. Improvvisamente il silenzio. È la sera del 27 giugno 1980. Il giorno dopo, i resti dell'aereo decollato da Bologna vengono trovati dai mezzi di soccorso che per tutta la notte avevano setacciato il tratto di mare tra le isole Ponza e Ustica. Alle prime luci dell'alba sono avvistati, vicino a una grande macchia di olio, i rottami del DC-9 e i corpi senza vita di alcuni passeggeri. Su un totale di 81, solo 42 sono i corpi recuperati. Sull'aereo risultano imbarcati 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i 12 e i 2 anni, due bambini di età inferiore a 24 mesi e i 4 membri dell'equipaggio. Oltre 40 anni dopo, 19 anni di indagini e diversi processi penali e civili, non è mai stata fornita una spiegazione ufficiale per la strage di Ustica. Non esiste una verità giudiziaria completa sulla strage. Ci sono sicuramente dei punti fermi, emersi grazie alle indagini della magistratura, ai processi, alle inchieste giornalistiche, ma ancora oggi vi sono dubbi sulle cause dirette del disastro e molte questioni rimangono irrisolte. Una cosa è certa, sulla base della documentazione disponibile, la vicenda di Ustica si configura come un problema politico. I processi, il muro di gomma delle istituzioni, i depistaggi e la disinformazione, il contesto storico e geopolitico, il ruolo delle inchieste giornalistiche e dei parenti delle vittime della strage per far emergere la verità. Ne parliamo con Cora Aranci, autrice del volume Ustica, una ricostruzione storica, pubblicato per Editori La Terza nel 2020. Che nelle conclusioni del suo libro scrive: «La storia dell'intera vicenda di Ustica, dal 1980 fino ai nostri giorni, mostra che alla legittima ricerca dei responsabili deve necessariamente accompagnarsi una riflessione più ampia sui motivi sottostanti all'esistenza e alla persistenza dell'impossibilità di fare completa luce sul caso. Chi è stato, quindi, ma anche storicamente, soprattutto, perché manca ancora la verità su Ustica?» Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast. Grazie Cora per aver accettato il nostro invito.
Grazie a te, grazie a Valigia Blu per l'invito.
Diciamo subito perché stiamo parlando oggi di nuovo della strage di Ustica. C'è stata l'intervista dell'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato a Repubblica il 2 settembre scorso. Lui ha esplicitamente attribuito la responsabilità della strage all'Alleanza Atlantica, in particolare agli Stati Uniti e alla Francia. La presidente del Consiglio Meloni è intervenuta dicendo le parole sono importanti, però Amato invita poi Amato anche però a dare delle evidenze, delle prove che possono aiutare a ad approfondire, e dice intanto però tutti i documenti sono stati desecretati, che è anche vero. Il problema, ma poi magari lo vedremo più avanti con te, è che mancano anche dei materiali, non è solo quelli desecretati o meno. In tutto questo poi c'è il vicepresidente del COPASIL, che è anche responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Donzelli, Giovanni Donzelli, che invece dice noi lo stiamo dicendo, bisogna desecretare tutto. Amato dice delle cose, quelle pagine di quegli anni non sono chiare, però Amato anche in passato ha detto l'opposto. Intanto, sorpreso dal clamore suscitato dalle sue parole, Amato ha poi detto: io ho solo rimesso sul tavolo un'ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi nuovi elementi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità e non altro. Ora, al di là della cronaca, insomma, che abbiamo provato a riassumere di questi giorni, io ti chiederei di partire proprio dai punti fermi che abbiamo su questa vicenda, e chiarendo subito, questo è un lavoro che tu fai anche nel tuo libro, che questi punti fermi si basano moltissimo sulle sentenze che ci sono state in questi anni, e abbiamo avuto dei procedimenti, come dicevamo nell'introduzione, in sede penale e in sede civile, e le carte giudiziarie sono giustamente anche delle fonti imprescindibili per gli storici. Va ricordato però che Il processo non si celebra per fare verità storica, ma solo per accertare responsabilità individuali con riferimenti a reati specifici. La verità processuale ha dei limiti, deve fermarsi laddove la verità storica, pur usando le fonti processuali, può operare una ricostruzione che va al di là delle sentenze stesse. Per dirla con lo storico Carlo Ginzburg, uno storico ha il diritto di scorgere un problema laddove un giudice deciderebbe un non luogo a procedere. Quindi, se tu ci fai questo quadro chiaro dei punti fermi che emergono dalle sentenze che tu anche come storica hai usato nel tuo libro.
Volentierissimo, allora iniziamo con chiarire a chi ci ascolta che intanto un processo sulla strage di Ustica non c'è mai stato, perché le indagini condotte dal giudice Rosario Priore concluse nel 1999, quindi 19 anni dopo la strage, hanno concluso che gli autori del reato restano ignoti. Quindi non si è potuti individuare, non si è riusciti a individuare alcuna responsabilità specifica. Ciò non toglie che comunque è stato possibile, pur faticosamente, perché poi lo vedremo quanto è stato difficile raccogliere le prove che i magistrati ovviamente di cui hanno bisogno, su cui basare le loro sentenze, però comunque è stato possibile ricostruire la dinamica della strage. Quindi intanto su questo noi abbiamo appunto, come giustamente dicevi, dei punti fermi che dobbiamo assolutamente richiamare per anche spiegare che Amato in realtà quello che ci sta dicendo trova conferma nei dati giudiziari, cioè la ricostruzione del missile è avvalorata dalle indagini e dalle sentenze. Abbiamo diverse sentenze, in totale sono 19, perché abbiamo 3 sentenze pronunciate in sede penale e tutte le altre, quindi 16 sentenze civili. Quindi la questione è complessa. Sono processi che hanno riguardato non il reato di strage, ma reati, diciamo così, a latere, che sono emersi, quindi ipotesi di reato ovviamente che sono emerse durante le indagini. Dal punto di vista penale il processo ha riguardato i depistaggi e poi dal punto di vista civile invece sono state chiamate in causa le responsabilità dei ministeri dei trasporti e della difesa che non sono riusciti a prevenire, a controllare, a garantire la sicurezza di un volo civile sui nostri cieli. Quindi se noi leggiamo tutte queste sentenze, oltre che ovviamente la sentenza ordinanza di rinvio a giudizio di Rosario Priore, che è un documento di 5.000 pagine, però molto interessante, incrociando diciamo tutti questi documenti giudiziari abbiamo intanto una verità, e cioè che il 19 dell'Itavia è stato coinvolto in un'operazione di guerra aerea, perché contrariamente a quello che era stato dichiarato nell'immediatezza dell'evento, non volava da solo in un cielo deserto, questo era stato detto sia dal governo italiano che dalla NATO, dal governo degli Stati Uniti, ma ha attraversato dei cieli caratterizzati, dice Priore, da una situazione molto complessa, cioè da presenze di aerei militari. Queste sentenze ci sono utili per ricostruire la dinamica. Cosa hanno concluso? Allora, in sede penale sono stati valutati i profili di responsabilità dei vertici dell'aeronautica militare, quindi il rinvio a giudizio di 4 generali e di anche 5 ufficiali dell'aeronautica militare con l'accusa di attentato agli organi costituzionali con l'aggravante prevista dal codice militare dell'alto tradimento. Va detto che i generali sono stati assolti con formula piena sia in appello sia in Cassazione.
Perché l'accusa, scusami Cora, l'accusa è che avrebbero mentito al governo, no? Nel passare le informazioni su quello che era successo.
Esatto, l'accusa era che avevano omesso di riferire al governo la possibile presenza di aerei militari nella zona della strage. Diciamo che poiché è stato veramente difficile poter basare la ricostruzione interamente su prove che sono necessarie per poter arrivare a una sentenza che sia in grado di giudicare una condotta al di là di ogni ragionevole dubbio, perché in sede penale il giudice ha bisogno di questo, ha bisogno della certezza. Questo dice la sentenza d'appello, che molto spesso viene citata per ribadire che i generali sono innocenti, non hanno depistato nulla. A leggerla bene si legge che in realtà i giudici d'appello non si sono sentiti di condannare dei generali dell'aeronautica militare sulla base di una ricostruzione che ai loro occhi non era al 100% dimostrabile. Non era sufficiente neanche il 99%, cioè anche degli scenari che sono frutto di deduzioni, ipotesi o anche forti probabilità, per il giudice d'appello della Corte d'Assise d'Appello di Roma, appunto, non era sufficiente per sostanzialmente emanare una sentenza di condanna che in ambito penale significa poi limitare le libertà delle persone. Quindi sono sentenze, quelle di condanna in ambito penale, dice il giudice, che hanno bisogno di un margine di certezza e non di nemmeno alta probabilità. Infatti nella sentenza si legge: saranno gli storici a dire cosa è successo, perché noi siamo vincolati al principio che nel dubbio dobbiamo comunque pronunciarci a favore dell'imputato. In realtà questa sentenza non avvalla nessuna tesi in particolare, non dice c'era una bomba, però non dice nemmeno è sicuro al 100% che è stato un missile. Però comunque riconosce che è vero che c'era traffico aereo militare. In particolare si sofferma su due tracce di due aerei statunitensi, questi sono confermati, che si trovavano proprio a sud di Ponza, quindi molto vicino al luogo della strage, che passavano di lì. Loro dicono: non c'è sufficiente la presenza di questi aerei per dire che sono implicati, no? Dovremmo avere la prova, e la prova purtroppo hanno valutato non esserci, perché va anche detto che il relitto dell'aereo è stato recuperato 7-8 anni dopo, insomma non ha parlato a sufficienza, ci sono state perizie, controperizie, insomma tutta una vicenda veramente lunga e complessa da ricostruire, però questo è stato in sede penale. Mentre in sede civile abbiamo molti altri processi che hanno visto appunto valutata la condotta civile, quindi del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti, che per omessa attività di controllo sostanzialmente non sono riusciti a impedire questa strage, non sono riusciti a garantire la sicurezza di questo volo, ricordiamo 81 le vittime. In questi tipi di sentenze, in generale in sede civile, il giudice ha un po' più di margine, quindi nelle sentenze civili c'è un riconoscimento pieno della tesi del missile. Quindi loro hanno basato poi le sentenze di condanna anche per le attività di depistaggio e anche per le responsabilità nel fallimento della compagnia aerea Itavia, che è stata fatta chiudere per decreto ministeriale nel dicembre dell'80, 6 mesi dopo la strage, quando si sapeva già benissimo che non aveva alcuna colpa. Ma
perché, diciamo, sin da subito ha prevalso la tesi del cedimento strutturale e quindi la responsabilità era della compagnia aerea, al punto che anche su pressione delle forze parlamentari la compagnia viene fatta fallire sostanzialmente. Poi c'è stato il processo per questo fallimento che ha visto appunto condannati i responsabili, che poi sono i ministeri sostanzialmente, per appunto il danno economico apportato alla compagnia aerea che ha denunciato il ministero.
Sì, quindi riassumendo, cioè in sede penale i giudici hanno detto non sappiamo com'è andata, probabilmente è andata così ma non ne abbiamo la certezza, mentre in sede civile i giudici hanno detto è stato un missile, al di là di ogni ragionevole dubbio dal loro punto di vista, e quindi anche hanno detto c'è stato un depistaggio, cioè c'è stato un tentativo di insabbiare, tentativo che io dico riuscito per molto tempo purtroppo, di insabbiare quello che è avvenuto.
Io ti farei due domande. La prima è questa: cosa non sappiamo? E la questione della bomba, perché riemerge come scenario invece anche in questi giorni se ne parla, e anche storici dicono che invece quella pista è assolutamente la più credibile e la più certa rispetto a quella del missile o della quasi collisione, perché c'è anche quello scenario lì. Quindi ti chiedo, i punti fermi li abbiamo stabiliti, cosa invece non sappiamo, e la questione della bomba.
Ok, quello che non sappiamo, stabilito che il 19 Itavia è stato coinvolto in un'operazione di guerra aerea, è la nazionalità di questi aerei. Cioè noi la nazionalità degli aerei che i tracciati radar mostrano, ma ti mostrano dei plot, li chiamano, sono dei puntini, niente altro, quindi non ti danno informazioni sulla loro nazionalità. Quindi noi le nazionalità le possiamo ipotizzare, dedurre da tutta una serie di considerazioni che si possono fare. Però appunto su questo ovviamente c'è ancora un mistero in parte, perché sì, Francia, Stati Uniti, Libia sono i tre paesi che molto probabilmente sono coinvolti in questa dinamica appunto di guerra aerea, però la certezza non la si ha. Quindi io direi che quello che manca è sostanzialmente questo. Mentre invece per quanto riguarda la tesi della bomba, bisogna dire che non è uscita assolutamente confermata dall'iter giudiziario. Perché? Allora, era una tesi che sin dall'inizio era teoricamente in piedi. All'inizio erano in piedi bomba, missile e cedimento strutturale, quindi guasto dell'aereo. Il cedimento strutturale è stato scartato sin da subito. Perché? Perché intanto le analisi chimiche hanno individuato esplosivo sui resti recuperati proprio nel 1980, quindi che ci fosse un'origine dolosa è stato chiaro fin da subito. L'ipotesi della bomba è, diciamo così, tramontata nel momento in cui gli esperti che hanno visionato l'unico tracciato radar che si è riusciti ad avere, quello del radar di Roma Ciampino, mostrava chiaramente le tracce dell'aereo aggressore. Quindi nel momento in cui è stata fatta chiarezza sul fatto che c'era un aereo aggressore, questo è successo già nel 1980, già dai primi esperti americani che erano andati a Roma a visionare i tracciati, esperto americano dell'ente federale che si occupa dell'aviazione e un esperto americano della compagnia costruttrice dell'aereo, la McDonnell Douglas. Quindi l'ipotesi della bomba in realtà appunto non aveva mai trovato una vera concretezza se non a un certo punto, cioè alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quando il caso assume una dimensione politica importante, perché per i primi anni se ne era quasi dimenticati di questa vicenda, quasi non uscivano più articoli, mentre fine anni 80, poi magari ne parleremo anche grazie alla stampa e all'associazione che nasce, quella dei familiari delle vittime, la vicenda inizia a avere un peso politico e inizia a rispuntare fuori questa versione della bomba. Esiste solo una perizia nell'ambito di tutta l'inchiesta che avvalla questa spiegazione, la perizia Misiti presentata nel 1994, che in realtà poi i pubblici ministeri hanno giudicato non utilizzabile, perché dicono affetta da vizi di carattere logico, quindi è una perizia che gli stessi PM hanno scartato, quindi è una perizia che non è stata giudicata credibile. Tra l'altro i membri di questo collegio peritale avevano avuto contatti con gli imputati e avevano dovuto dimettersi dall'incarico di periti, quindi rendiamoci conto, insomma, è una tesi che ha questa storia qui. Tra l'altro poi in tutte le sentenze non viene più presa in considerazione. È rispuntata poi dopo anni, sempre per cercare, a mio avviso, un po' di confondere le acque, un po' di dare l'impressione che non abbiamo, appunto, negare il contesto in cui in realtà questa strage è avvenuta.
E arriviamo al depistaggio, alla disinformazione, a questo anche tentativo di avvelenare il clima, di confondere. Tu dedichi un capitolo specifico a questo tema, anatomia di un depistaggio. Chi ha mentito e su cosa?
Allora, innanzitutto è stato detto all'indomani della strage che non vi erano aerei militari in volo. Questa dichiarazione si è rivelata falsa. Chi l'ha fatta questa dichiarazione? La nostra difesa e anche gli Stati Uniti, che avevano nel Mediterraneo la sesta flotta americana. Quindi Stati Uniti si intende NATO, in quel momento ovviamente era operativa all'interno dell'Alleanza Atlantica. Quindi io partirei da qui. Dopodiché è stato molto difficile per i magistrati riuscire appunto a ricostruire il reale scenario, perché si sono trovati di fronte un muro di silenzio nel momento in cui hanno cercato di interrogare gli operatori dell'aeronautica militare che quella sera si trovavano di servizio nelle 12 stazioni radar che l'aeronautica militare gestiva allora sul nostro territorio. Tra l'altro nel 1980 tutto il controllo del traffico aereo era in mano, diciamo così, ai militari, non c'erano ancora dei radar civili. hanno trovato appunto un muro di silenzio, non ricordo, non so, non ho visto, fatto salvo per tre testimonianze, quindi tre ufficiali hanno raccontato che invece appunto quella sera avevano notato delle operazioni, delle manovre NATO proprio nella zona fra Ponza e la Sicilia, proprio nella zona della strage. Poi diciamo le indagini anche non hanno proceduto diciamo con senno di poi, veramente si capisce quanto si sarebbe potuto fare nell'immediatezza e non è stato fatto. Per esempio, solo nel 1990 sono state ascoltate le registrazioni delle telefonate che quella notte sono intercorse fra le varie stazioni radar, perché sparisce un aereo civile, ovviamente ci si inizia a telefonare, ma insomma gli operatori si scambiano informazioni, richiedono informazioni. Queste telefonate appunto non hanno lasciato dubbi, perché in queste telefonate gli operatori parlano proprio di traffico aereo, in particolare americano, che avevano visto nella zona della strage. E, tra l'altro, c'è stato anche un contatto quella notte con l'ambasciata americana, che abbiamo saputo solo ascoltando queste telefonate, non sappiamo i contenuti. È stato anche molto difficile individuare gli operatori, gli ufficiali dell'aeronautica militare da interrogare, perché per esempio non era stato possibile risalire i nomi di coloro che erano in servizio nella stazione radar di Ciampino quella notte, perché nel registro mancava proprio la pagina del 27 giugno. Allora come hanno fatto i magistrati? Praticamente hanno detto, era un servizio notturno, andiamo a vedere chi aveva fatto richiesta di caffè, razioni di caffè e zucchero, e così sono riusciti a individuarli. Quindi questo per dare l'idea di quanto poco collaborativa e di quanto omertuosa sia stato il comportamento dell'aeronautica in quel frangente. Poi c'è la questione dei tracciati radar. Dicevo appunto, ci sono 12 stazioni radar, solo un tracciato sostanzialmente riesce ad arrivare nelle mani degli inquirenti della commissione ministeriale che appunto faceva un'inchiesta per capire cosa fosse successo. Questo perché anche se il magistrato che per primo ha indagato su questa vicenda, Aldo Guarino a Palermo, aveva fatto richiesta di avere tutti i tracciati dei radar presenti, che comunque potevano vedere su quella zona, ma quel provvedimento non è sostanzialmente stato attuato. Anzi, sono stati consegnati soltanto i tracciati di tre siti, oltre a Roma, Ciampino, anche Marsala e Licola, che erano molto vicini, ma quello di Marsala presentava un buco. Quello di Licola in realtà è stato giudicato non attendibile e sostanzialmente nel momento in cui si è capito che era un altro il documento di Licola che forse era meglio acquisire, si è scoperto che era stato distrutto nel 1984. Quindi abbiamo tracciati radar lacunosi, distrutti e tutti gli altri che non vengono sequestrati per moltissimi anni, e quando poi qualcuno si rende conto che sarebbe opportuno recuperarli, si scopre che molti erano andati distrutti, perché dopo un tot di anni si distruggono, anche se c'è un'inchiesta aperta, così è successo.
Anche perché intanto a un certo punto la magistratura aspettava di recuperare questi resti dell'aereo, quindi si erano concentrati su questo e non sulla possibilità invece di analizzare i radar per cercare di capire che cosa era successo nei cieli in quella sera. Quindi diciamo ha mentito l'aeronautica, hanno mentito gli americani, anche i francesi.
La Francia ha ricevuto diverse rogatorie internazionali da parte dei nostri magistrati, che richiedevano informazioni, perché i tracciati radar mostrano anche delle tracce aeree che sembrano andare verso la Corsica, e quindi si voleva approfondire questo aspetto. Va detto che in molti casi queste rogatorie non hanno avuto risposta, e nei casi in cui hanno avuto risposta invece sono state delle risposte deludenti. Inoltre la Francia aveva appunto dichiarato che la base di Solenzara, una base militare che è in Corsica, base francese, quella sera non era operativa perché aveva già cessato la sua attività, sostanzialmente era chiusa. Poi è stata raccolta in Italia una testimonianza che invece appunto sosteneva il contrario, sosteneva un carabiniere che si trovava in vacanza in Corsica di aver appunto non essere riuscito a chiudere occhi tutta la notte per il via vai di caccia che c'era da questa base militare. Per molti anni è rimasto il dubbio, solo recentemente l'inchiesta è stata riaperta nel 2008 dopo le clamorose dichiarazioni di Cossiga che ha incolpato i francesi. Allora quindi la pista francese è stata, diciamo così, scandagliata un po' di più. Mi risulta dal
che vuole praticamente che la Francia abbia tirato il missile per fare fuori un aereo in cui ci sarebbe stato Gheddafi.
Esatto, questo ha raccontato Cossiga e ha raccontato anche Amato in questi giorni.
Esatto.
E, appunto, risulta da alcune indiscrezioni riportate anche da Purgatori, che ricordiamo, che appunto in questa seconda richiesta la Francia abbia ammesso che effettivamente la base di Solenzara quella sera era operativa. E sempre nelle indiscrezioni pare che i magistrati abbiano potuto interrogare gli ufficiali che si trovavano in servizio quella sera, che però hanno detto di non ricordare, quanto sappiamo da indiscrezioni stampa, ecco, perché poi ovviamente l'inchiesta è ancora formalmente aperta, non possiamo sapere, non possiamo vedere questi documenti per il momento.
Tornando quindi ai depistaggi, qual è stato? Tu hai citato poco fa Purgatori, Andrea Purgatori, che ha dedicato moltissimi anni della sua professione a questa vicenda. E qual è stato il ruolo delle inchieste giornalistiche, proprio nella, diciamo, come ruolo di controinformazione rispetto ai depistaggi in atto?
È una domanda che mi fa piacere, perché io penso che sia stato veramente un ruolo decisivo. Decisivo. Dobbiamo considerare che all'inizio appunto era passata la tesi del cedimento strutturale. Già all'inizio dell'81 questa vicenda era stata un po' nella memoria collettiva archiviata come un tragico incidente. Sì, è vero, non si sapeva bene, ma gli aerei in fondo cadono, era un po' passata questa idea. Se non fosse stato per qualche giornalista un po' testardo, un po' appunto in realtà aveva chiaro che c'erano degli elementi che non tornavano, e anche di direttori di un giornale come Corriere della Sera, appunto, comunque un giornale autorevole, che ha voluto dare spazio a questo tipo di inchiesta, devo dire che se non ci fosse stato questo, Purgatori è stato un protagonista in questo senso, difficilmente i familiari delle vittime avrebbero preso coscienza del fatto che appunto c'erano delle cose ancora da chiarire, e non solo loro ovviamente, ma anche un gruppo appunto di parlamentari, di personalità del mondo della politica, della cultura, sensibili, diciamo così, ai temi dei diritti civili, possiamo dire, che insomma dopo un po' sono riusciti a porre la questione a un Parlamento e a governi che si succedevano in quegli anni in cui cambiava governo ogni 6 mesi, che sostanzialmente stavano dimostrando totale indifferenza verso le questioni ancora aperte che erano comunque evidenti. Per cui così appunto è iniziata così, grazie alle inchieste specialmente di Purgatori nei primi anni, in cui poi si sono aggiunte anche altre firme importanti del giornalismo italiano, negli anni successivi, anche sulla vicenda del MIG libico che è stato poi ritrovato in Calabria, anche su quello abbiamo importanti inchieste, diciamo che hanno fatto in modo che l'attenzione potesse tornare ad accendersi su una strage che appunto di fatto nell'86 stava rischiando l'archiviazione.
Esattamente, e tu nel libro dai molto spazio anche alla ricostruzione delle inchieste giornalistiche, e giustamente ricordi che nell'86 si stava arenando tutto, quindi si stava archiviando la ricerca della verità su questa strage, e hai citato il comitato che nasce proprio nell'86, il comitato per la verità su Ustica, che riesce appunto a fermare, diciamo, questa archiviazione e a riaccendere la luce su questa vicenda. Il comitato nasce su iniziativa di Daria Bonfietti, che è la sorella di una delle vittime di Ustica e del suo avvocato, e loro misero insieme questo gruppo di parlamentari giuristi a cui tu accennavi prima, tra l'altro faceva parte anche Stefano Rodotà di questo di questo comitato iniziano a fare delle pressioni anche importanti, che hanno avuto i loro effetti sulla politica, sul governo. Allora era il presidente della Repubblica Cossiga. Dopodiché si costituisce una vera e propria associazione parenti delle vittime della strage di Ustica nel 1988. E lo sottolineo questo perché l'associazione dei familiari in questa strage, come in altre stragi avvenute in Italia in quegli anni, poi il 2 agosto 1980, strage di Bologna, sono state decisive, fondamentali per la ricerca della verità. E questo è un riconoscimento appunto che noi dobbiamo assolutamente sottolineare. Tu scrivi a proposito dell'associazione, perché lo dico, cioè come sono state importanti le inchieste giornalistiche, anche l'impegno dell'associazione dei familiari delle vittime è stato fondamentale. Nel discorso portato avanti dai familiari delle vittime, insistente è la presentazione della vicenda di Ustica come paradigma dei mali che andavano affliggendo la democrazia italiana. Nelle parole di Bonfietti, Ustica mostra l'incapacità delle istituzioni di rappresentare il paese e di controllare gli apparati dello Stato. Soprattutto Ustica rappresenta dal punto di vista dell'associazione la negazione del diritto di sapere, un diritto che avrebbe dovuto essere garantito dalla Costituzione, ma che era minato dal comportamento di governi che, al di là delle dichiarazioni di intenti, continuavano a rifiutarsi di fronteggiare i reticenti annidati nelle istituzioni, mantenendo così un illegittimo segreto. E qui tu, molto brillantemente, secondo me, citi, anche in modo molto ampio, Norberto Bobbio, che proprio in quel periodo, dalla strage di Piazza Fontana, si interroga proprio sulla democrazia italiana, sul futuro della nostra democrazia, proprio in relazione alla questione dei segreti. E lui parla di opacità, poi magari ci ritorniamo verso la fine, del potere, e quindi di come la democrazia sia messa in crisi dal fatto appunto che l'opacità prevale sul diritto di sapere dei cittadini. E Bobbio appunto osservava come in Italia il ricorso al segreto non fosse un'eccezione, bensì una pratica sistematica dell'azione di governo. Quindi diciamo che il ruolo, e giustamente tu gli dedichi ampio spazio e un capitolo all'associazione, il ruolo dell'associazione dei familiari è stata anche lì importante, decisiva.
Decisamente sì. Grazie all'associazione è stato mosso il primo appello per la verità nell'86, ma grazie all'associazione si è riusciti ad andare avanti perché tante altre volte questa inchiesta ha rischiato la archiviazione, è successa ancora nel 90. Va detto, come giustamente hai ripreso anche tu, il fatto che uno dei meriti, secondo me, dell'associazione di Ustica, e che un po' la caratterizza, ecco, nel panorama italiano, è quello di aver sempre voluto mettere da parte la questione privata e aver sempre messo in primo piano e davanti a tutti quello che loro chiamano il dolore civile, l'hanno proprio chiamato così. Sono parole loro, cioè la questione della democrazia e la questione del diritto, appunto, non solo di loro come parenti delle vittime, ma di tutti noi cittadini, in una presunta democrazia direbbero loro, di conoscere quello che è successo, di conoscere la verità e di, appunto, di raggiungere una piena verità, una piena giustizia. E in questo modo loro, appunto, avendo a che fare con una strage che ha fatto fatica rispetto alle altre stragi a essere riconosciuta come tale, perché mentre il 2 agosto era ovvio, è stata una bomba e l'associazione è nata il giorno dopo, per Ustica è stato molto più difficile. Quindi hanno dovuto veramente fare un lavoro anche di raccolta di informazioni, hanno coinvolto dei periti loro, hanno cercato tecnici, hanno proprio dovuto attrezzarsi moltissimo e fare appello a una certa anche creatività comunicativa per potersi accreditare a tutti gli effetti come strage. Ovvio non è una strage terroristica, ma perché la chiamiamo strage comunque? Perché qui ci sono delle colpe e quello che io, insieme anche a altri storici, chiamiamo il paradigma delle stragi mette l'accento proprio su questo, sul fatto che da un lato abbiamo la morte di cittadini innocenti in una dinamica appunto dolosa, ma soprattutto manca la possibilità di conoscere i responsabili di queste morti. C'è proprio una volontà dello Stato italiano in quegli anni, e una capacità anche dello Stato italiano di sostanzialmente negare questa verità. Ecco, allora lì Ustica ha trovato l'alleanza con le altre stragi, anche se è una strage diversa, perché non c'è una bomba, ma c'è un disegno molto più ampio. C'è un aereo che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, evidentemente.
E qui c'è un aspetto del tuo libro molto interessante, molto utile per noi cittadini che appunto cerchiamo di capire quegli anni e certe dinamiche, che è appunto l'aspetto del contesto storico, geopolitico in cui questa strage avviene. E tu ti rifiuti di parlare di mistero rispetto a questa strage, giustamente, è qualcosa che io condivido, e dici la parola giusta è opacità. È opacità la parola che meglio descrive, sembra descrivere il nodo storico-politico racchiuso nella vicenda di Ustica. E qui ritorniamo alla questione geopolitica, alla questione del contesto, e a una domanda che tu ti fai nel libro e che poi da cui prende il titolo questo podcast: perché manca ancora la verità su Ustica?
Questa è una domandona. È mancata perché le conseguenze di quella verità sarebbero state destabilizzanti nell'80 per le relazioni internazionali, in un contesto di guerra fredda che stava ritornando a essere molto dura anche dal punto di vista militare e psicologico.
Sono gli anni in cui l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan, quindi è un contesto quella che viene definita appunto la seconda guerra fredda.
Assolutamente sì, si ritorna appunto a quel clima buio, teso, alla paura di un confronto nucleare. Sia Stati Uniti che Unione Sovietica potenziano poi le loro presenze militari proprio nel Mediterraneo, che è una zona particolarmente calda, particolarmente instabile, attraversata da crisi locali che però poi si intrecciano con le logiche bipolari, e c'era molto diffusa anche negli ambienti della nostra difesa la percezione di un rischio che poteva provenire, lo chiamavano un rischio da sud, quindi una situazione tesa in cui bastava una scintilla per poter appunto far scoppiare un conflitto. Quindi ovviamente chi ha stabilito fosse meglio non far sapere cos'era successo a Ustica, l'ha fatto per una qualche ragione di Stato, una qualche convintamente, pensando fosse meglio così, probabilmente, anche se ricordiamo che non è mai stato posto il segreto di Stato su questa strage come su nessun'altra strage, perché anche porre il segreto di Stato significa riconoscere che c'è qualcosa da nascondere, questo non è avvenuto. E perché ancora oggi non abbiamo la verità? Io penso semplicemente che non ci sia nessuno che abbia interesse a farsi carico di questo così impegno per la verità, anche se in realtà in questi giorni Amato un po' così ci ha provato a lanciare un po' un sasso, ecco, a fare quello che io, la sua intervista la vedo come un appello per la verità, ecco, un incoraggiamento politico a far sì che appunto qualcuno parli. Va anche detto che però ci sono ancora persone in vita, interessi da tutelare, quindi è comunque difficile. Abbiamo ancora oggi personalità politiche abbastanza di primo piano in Italia che continuano a sostenere la tesi della bomba, quindi non è facile comunque arrivare a una verità finché questi interessi ci saranno, però suona un po' ridicolo che 43 anni dopo, la guerra fredda è finita da un pezzo, appunto questi tipi di ostacoli continuino a essere invalicabili.
Non solo Amato, anche il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto di recente, proprio in occasione dei 43 anni dalla strage di Ustica, un appello alla verità nella lettera che ha indirizzato ai familiari delle vittime. E vorrei chiudere questo podcast proprio con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La memoria continua a sollecitare solidarietà e impegno comune. Quando avvenne la tragedia, una cappa oscurò circostanze e responsabilità. Fu difficile aprire varchi alla verità sulla strage, anche a causa di opacità e ambiguità. L'impegno dei familiari è stato prezioso. Alla loro tenacia e alla professionalità di donne e uomini delle istituzioni si devono i passi avanti compiuti per smentire l'ipotesi iniziale di un cedimento strutturale del velivolo e ricostruire la dinamica degli eventi. Una completa verità non è stata pienamente raggiunta nelle sedi proprie e questo rappresenta ancora una ferita per la sensibilità dei cittadini. I risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare i tasselli mancanti, a superare le contraddizioni e rispondere così al bisogno di verità e giustizia. Grazie Cora Aranci, ricordo il tuo libro Ustica, una ricostruzione storica.
Grazie, grazie a te e a tutti quelli che hanno ascoltato.
Grazie, alla prossima con una Valigia Blu Podcast.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.